Ma che te se ne scontenta? Ma che vuoi? Ma che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E vattene a casa, popolo! E quindi appunto mentre il popolo sta tornando a casa si spera che in macchina ascolti Radio Onda Rossa di Roma. Ciao popolo, come va? Dicevamo, siamo in diretta, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. E come potete intuire dalla sigla che ci ha annunciato, la sigla che insulta voi popolo, come quasi ogni lunedì, insomma tranne qualche lunedì, compreso lunedì scorso, inizia la puntata di oggi di Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Impatto, dicevamo, è la trasmissione che si occupa dei movimenti contro le nocività ambientali e quindi non solamente di ambiente, ma prova a dare un'informazione a tutto tondo dei conflitti che da questo scaturiscono. E anche oggi non ci faremo mancare nulla, anche oggi, come spesso succede, parleremo dei conflitti un po' più importanti da noi nella zona, nel Lazio, a cominciare dalla Mondezza.
Eh sì, perché oggi lunedì 27 giugno 2022, giornata caldissima, ma insomma sono più di un mese da metà maggio che notiamo che le temperature ormai sono completamente fuori controllo. Appunto, questo lunedì 27 giugno
c'è stato anche un incendio.
Beh, credo anche più di uno in giro per Roma e provincia. E manchiamo da un paio di settimane e in queste settimane è successo veramente di tutto nel mondo dei rifiuti, perché poco prima della metà del mese è andato a fuoco il TMB di Malagrotta, il trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati della città di Roma, impianto che si trova nella località di Malagrotta, nella città dei rifiuti di proprietà di Maglio Cerroni. Incendio che ha devastato uno dei TMB che lavorano i rifiuti per la città di Roma, li trattano, in realtà li triturano e gli fanno recuperare volume, lo stabilizzazione della parte umida è praticamente inesistente, e poi li conferiscono o a destinazioni fuori regione o, come succedeva fino a non più di un mese e mezzo fa, alla discarica di Roncigliano, che poi è stata di nuovo messa sotto sequestro e alla fine anche dissequestrata, ma i conferimenti non sono ancora ripartiti. Questo incendio ha dato forse un colpo letale al già precario sistema del trattamento dei rifiuti della città di Roma. Le conseguenze in città non si sono fatte attendere, la raccolta dei cassonetti è ulteriormente rallentata, politici e VIPS in particolare si sono lamentati col sindaco, che insomma era partito come un treno che avrebbe rivoluzionato questa città, e invece insomma si è evidentemente incartato, perché le politiche che cercherà di mettere in atto sono roba che non riuscirà a far fermare l'emergenzialità di un'infrastruttura che è completamente al servizio dei privati e dei loro profitti, e quindi è il servizio di Mario Cerroni, della CEA, di Fabio Altissimi e di un altro manipolo di fortunati che si accaparrano i profitti della gestione dei rifiuti. E questo insomma come rapido aggiornamento, cioè l'incendio di un impianto come quello di Malagrotta, il TMB di Malagrotta, è una cosa veramente importante, superiore anche se possibile all'incendio che c'è stato al Salario, perché è ancora più importante quel posto come capacità di lavorazione, e si trova in un contesto dove ci sono altre strutture collaterali con cui collabora, non è un impianto, una mosca bianca nel tessuto di quel quadrante, è inquadrato in un posto devastato da altri impianti ad esso collegato, e quindi questo incendio è significativo. E poi, come per l'incendio di questo tipo di impianti, come per l'incendio del TMB di Roncigliano, giugno 2016, le date quasi coincidono, fine giugno 2016, metà giugno 2022, l'incendio è durato dentro la struttura per settimane, la monnezza ha bruciato e ha covato e ha fumato per un mese almeno, i vigili del fuoco hanno buttato acqua in quel luogo, e pensiamo che ugualmente sta accadendo a Malagrotta, con buona pace di Gualtieri che dice che lui in poche... con uno schiocco di dita hanno risistemato tutto, hanno spento l'incendio e tutto riprenderà felice e tranquillo come era prima, e non è così affatto.
Beh, la mondezza si accumula allegra e felice come era prima dell'incendio, si accumula allegra e felice tuttora, quindi effettivamente la situazione è la stessa.
Ah, ok. E beh, diciamo che da quando è partito il sequestro da discarica di Roncigliano, la situazione si è andata mano a mano ingolfando, e questo ultimo episodio non ha fatto altro che dare la mazzata per un'estate bollente e vomitevole per la città di Roma.
Bollente e vomitevole, con grande scarsità di acqua, perché questo è il secondo tema della trasmissione di oggi, la scarsità di acqua, la siccità. Ne parleremo a partire da Rieti, con un'altra corrispondenza oltre a quella che faremo sulla Mondezza, e poi andremo ad approfondire la cosa anche per quel che riguarda il bacino del Po, che sta messo sempre peggio, e appunto la siccità ha portato a riaccendere o a utilizzare molto di più determinate centrali a carbone rispetto a altre a gas, e quindi insomma anche quest'altro tipo di conseguenze.
Ok, allora noi insomma cerchiamo di metterci in contatto con il nostro interlocutore per farci dare alcuni aggiornamenti e per farci raccontare dell'iniziativa che ci sarà domani pomeriggio in Campidoglio, di vari comitati proprio sulla questione del piano rifiuti voluto da Gualtieri, semmai si potrà chiamare piano comunale dei rifiuti, se i poteri speciali del governo andranno in carica a regime, ci faremo raccontare di questa iniziativa e degli altri aggiornamenti sul quadrante di Albano. Allora, a risentirci tra pochissimo.
rientriamo in diretta. Questa è Radio Onda Rossa di Roma. Siamo riusciti a metterci in contatto con i Castelli Romani. Pronto, ci senti?
Sì, ciao, buonasera.
Ciao, buonasera. Allora, la scorsa settimana non siamo andati in onda colpevolmente, ci dispiace, e quindi non siamo riusciti a dare notizia appunto più precisa del rogo che c'è stato al TMB di Malagrotta, all'inceneritore e al primo dei due TMB di Malagrotta in realtà. E quindi volevamo un attimo approfondire sulle conseguenze sulla regione e poi magari parlare un po' delle iniziative che ci sono e sapere se appunto c'è qualche novità riguardante l'inceneritore, che sia quello di Acea, che sia quello di Altissimi o quello della 2A. Insomma, possiamo partire volendo dalle conseguenze dell'incendio di Malagrotta.
Beh, le conseguenze dell'incendio di Malagrotta sono le usuali, insomma, già sui dati che sono stati forniti, seppure nel solito modo, dall'ARPA, circa la presenza di diossine, di idrocarburi policinici, eccetera, eccetera, pure a Fiumicino, che sta piuttosto, cioè non è proprio nelle immediatezze di Malagrotta, anche se non totalmente distante. Quindi più volte superiore ai limiti. Per il resto, quello che già abbiamo visto in altre situazioni, veniva pure ricordato prima dal compagno in onda, all'epoca qui a Roncigliano nel 2016 furono alla fine stoccate 8.000 tonnellate di materiale combusto. E l'incendio durò dal 30 giugno e fu dichiarato spento il 2 agosto, e quindi questo è stato l'andamento dell'epoca, con un procedimento giudiziario acquisito dalla procura di Velletri che è durato 5 anni e dopodiché è stato archiviato, per cui non c'è una verità su quell'incendio, se è colposo, doloso o che altro. Per quanto riguarda Malagrotta, le quantità sono superiori, il percorso sarà identico, per quanto riguarda l'aria e le zone circostanti immagino che si andrà nello stesso modo, insomma tutto bene, ma da Mala Marchesa hai assorbito una certa quantità di fumi, eccetera eccetera, vabbè, ma tutto passa. E poi le ricadute appunto su i vegetali, le culture a foglia larga, come si dice, tutto il resto saranno verificate nel corso del tempo e sono quelle che sono immaginabili. E comunque poi la quantità di roba bruciata andrà a finire nella discarica che è ufficialmente chiusa, perché è normale che sia così, anche se il materiale combusto non, in teoria non dovrebbe andare dentro una discarica per rifiuti solidi non pericolosi, come si chiama, come era sia Malagrotta sia Roncigliano sia le altre discariche in attività. Si tratta di rifiuti speciali, quindi dovrebbero essere portati da qualche altra parte. E le proteste che si sono levate sono state relative. Noi speriamo che domani possano convergere l'iniziativa che abbiamo al Campidoglio domani alle 16.30 in piena canicola, contro questa ipotesi della grande inceneritore di Roma, per modo di dire, insomma, di Pomezia, di Santa Palomba, comunque da le 600.000 tonnellate. C'è da dire che per quanto riguarda Malagrotta pare che il giudice di turno fosse Alberto Galanti, ossia Alberto Galanti, per cui appunto quello che so è quello che si legge sulla stampa, quindi cioè che si sta lavorando. Qualcuno ha detto che ci sono stati due inneschi più o meno contemporanei, che quindi la cosa potrebbe far pendere la bilancia sotto il profilo della natura dolosa dell'operazione, però non è detto, e comunque c'è un sequestro dell'impianto perché il PM appunto Galanti ha proceduto in tal senso. Poi ci sono state pure la stampa di oggi parla di una nuova relazione del commissario certo Palumbo, che è responsabile attuale della gestione dei TMB di Malagrotta, e di altri commissari al capping in generale, che appunto enunciavano rischi delle commissioni con strutture mafiose, ndranghetiste e altro. Per quanto riguarda la questione appunto della gestione post mortem dei vari invasi, quindi insomma, come si dice, storie di ordinario disastro con schifezze annesse di natura giudiziaria, storie che dovrebbero tra l'altro riconfermare le interdittive che sono in piedi su tutto il gruppo Colari, che ultimamente poi vengono specificate anche per quanto riguarda Guidonia, perché una volta che è nato a fuoco un TMB è chiaro che c'hai un TMB già pronto che sta appunto a Guidonia, che ha qualche quisquiglia di carattere tecnico giuridico che ne impedisce l'apertura da più di 10 anni, e quindi è immaginabile che si prema da quella parte.
Sì, poi a Guidonia ci sono state pure le elezioni comunali e questo aspetto non è secondario, pure per magari agevolare quel tipo di impianti, che mentre il sindaco precedente non ha almeno non ha agevolato, quindi almeno quello. Quindi insomma Gualtieri è partito gagliardo e tosto con i suoi proclami sui rifiuti, su questa città che si deve proiettare al Giubileo, all'Expo, ma sta città gli si sta smontando in mano praticamente, e continuano a ricevere comunque cazziatoni dalla Roma Bene, che è ridotta a mezzo schifo. Insomma, forse non capisce che deve intervenire sull'AMA, su azienda municipalizzata, sulla raccolta, perché se no non ce la fa a fare un lavoro decente, e non ce la farà nemmeno l'inceneritore tra una decina d'anni, perché insomma i tempi di costruzione poi alla fine sono quelli, quindi è evidente. Però insomma, quindi di cose da contestare al neo sindaco ce ne sono parecchie, e credo che domani pomeriggio le verranno sottoposte tutte.
Sì, almeno questa è l'intenzione, cioè prioritariamente questa storia dell'inceneritore, che in teoria dovrebbe riguardare tutta la città di Roma, ma sappiamo come vanno le cose, ma poi anche le scelte che vengono ribadite, anzi mi pare ultimamente c'è stata una conferma su una tempistica molto rapida per quanto riguarda i biodigestori di Cesano e Casalinselce, e quindi con grande arricchimento di tutta quanta l'impiantistica appunto, che si dice che è mancata nel tempo, e quindi si dice che nel 2023, se non ho letto male, dovrebbero o essere pronti o partiti quei cantieri per questi famosi biodigestori, che sono chiaramente un altro disastro che si aggiunge al disastro, e per il resto non è solo, cioè devi fare raccolta, ma anche che tipo di raccolta, perché se fai la differenziata è un discorso, se fai a cassonetti a rotta de collo di tutti i tipi è un altro punto, e quindi ti servono i TMB, e quindi ti servono gli inceneritori, e quindi ti servono le discariche. Allegria, insomma, no? Per 15 anni, per 20 anni abbiamo veramente strillato al vuoto tutte le amministrazioni che hanno fatto le scelte conseguenti in tutta quanta l'area del meridionale, almeno della provincia di Roma, si fa raccolta differenziata.
Ma anche l'area nord della provincia di Roma?
Anche l'area nord, appunto, dico, però l'urbe è l'urbe, quindi hai capito, le difficoltà, poverini, non sanno come affrontare i mega condomini e così via. Però appunto credo sotto gli occhi di tutti l'immobilismo più totale da ormai tutta l'amministrazione passata, più da ottobre fino a oggi, e tutti i progetti, però nella materialità delle cose 0x, e poi c'hai i problemi materiali della macchina, come si dice, quindi dell'AMA. quindi è sta situazione, per cui niente, non cominci mai a farla, ti sei dato come obiettivo il 60% della raccolta differenziata del 2030, e quindi è la confessione più palese del fatto che non te ne frega un cazzo di questa cosa. Ma stai solo aspettare che si costruiscono i grandi impianti, quindi ammassi un altro po' di gente e così via.
Sì, poi costruisci i grandi impianti a patto che insomma i fondi pubblici arrivino a pioggia e siano insomma destinati ai soliti gruppi di imprenditoriali. Invece leggevamo che Gualtieri, per i quartieri quelli un po' più chic, benestanti di Roma, sta pensando di mettere sempre cassonetti a rotta di collo, perché su quello no, però quelli con la tesserina magnetica per i residenti, che non si aprono se non passi se non sei residente e non hai la tesserina, e quindi non puoi quindi dovresti pagare la tassa dei rifiuti, e quindi puoi conferire dentro questi cassonetti sempre enormi e con la stessa modalità, e questa è la trovata che a quanto pare partirà nel quartiere africano, forse per insomma appunto dare una pervenza che alcuni quartieri più insomma più benestanti non sono ridotti uno schifo come quelli proletari, che giustamente possono essere uno schifo e che secondo me insomma hanno migliaia di utenze nascoste di affitti a nero, e accedere a questo tipo di cassonetti diventa problematico, o insomma o semplicemente vengono scassati e ci si butta la roba dentro, perché questo è un altro aspetto che con cui la città di Roma e la raccolta differenziata si deve confrontare, cioè chi c'ha l'affitto a nero, e non sono pochi a Roma, nella raccolta differenziata porta a porta non può buttare l'immondizia praticamente, e questo tipo di cassonetti farebbe palesare questo tipo di situazione, insomma è aggrava ulteriormente tutto sto casino.
Sì, ma domanda credo da sottoporre alle tecnologicissime amministrazioni è: d'accordo come entra nel cassonetto, ma come esce? Quando va? Quindi riandrà come al solito, insomma, no?
Sì, come al solito, organico, carta, cartone, plastica e frazione secca.
Quindi stiamo alle solite, insomma, no?
Certo, però poi così il decoro forse è la cosa che interessa a sti signori.
Questo l'abbiamo capito. Dopodiché appunto mi dici che sei per appunto le soluzioni, come si dice, più verdi, che ne so, Roma che doveva essere non so che libera da emissione di carbonica non so quando, e dopodiché dici allora devo fare tutti i grandi impianti, allora uno lo fa a Cesano, uno a Casalinselce, uno a Santa Palomba, a occhio e croce mi pare che ci stiamo facendo un giro intorno a una circonferenza il più lontano possibile dal centro, insomma, no?
Quindi, sicuramente.
Forse si dice che questi impianti forse non vanno bene per le zone particolarmente abitate, quindi cioè che ci hanno impatto, che costituiscono problema. E come si fa? Tenendo presente che poi nel frattempo i territori vengono appunto distrutti da processi di cementificazione a rotta di collo, tipo appunto l'area di Pomezia ancora non sappiamo, perché la cosa è segreta, perché lo sanno solo i grandi capoccioni dell'AMA, precisamente il luogo della costruzione di questo ipotetico inceneritore, però si sa grosso modo l'area è quella. Nel frattempo in quell'area già sono state immesse, portate, deportate in questo caso, e successivamente sta pure qualcuno che ha comprato, migliaia di persone in mezzo al deserto, cioè Roma 2, l'edificato che sta nei pressi di Santa Palomba è un po' una cosa dove sono stati buttati gli elementi dell'ego a caso, appunto nel deserto, però ci stanno già adesso migliaia di persone, e altre migliaia di persone sono in arrivo perché ci stanno i famosi print eccetera, e quindi che se mangiano tutto quanto l'agro romano, l'ex campagna, eccetera, eccetera, e per cui tu ci fai a rimette il grande forno, da appunto quelle dimensioni che abbiamo detto, che faranno un sacco bene a queste nuove popolazioni che sono state mandate così in colonia, come si dice. Non va bene questa cosa.
No, assolutamente non va bene. E poi, insomma, oltre le emissioni e tutta la farsa sulle emissioni e sul fatto di tecnologie che non hanno emissioni, poi c'è il consumo idrico, che insomma in questa fase mi pare anche ancora più drammatico.
Sì.
E un impianto come quello c'ha un consumo idrico pazzesco, di cui si sono guardati bene di parlarne in questi mesi, ma insomma toccherà a noi farglielo presente, di che razza di macchinario spreca acqua è quello, e che insomma nel contesto che stiamo vivendo è ancora più folle.
Sì, tenendo presente che forse c'è un minore consumo d'acqua rispetto ai gasificatori cerroniana e giapponese memoria, però indubbiamente se ci stanno delle caldaie che devono fare vapore, che devono produrre la famosa energia che valorizza e dà nome all'impianto, è chiaro che tu devi avere pure un certo consumo d'acqua. E si sa che fra l'altro in quel territorio ci stanno problemi di natura varia, comunque anche di carattere geologica, nel senso che ci stanno emissioni di radon, eccetera, eccetera, oltre al fatto che mi pare che c'è pure un vincolo, mi pare si chiama vincolo Bondi, che impedisce la emulsione delle acque direttamente dal territorio. E adesso vediamo, magari ci andiamo a ristudiare per bene com'è l'incidenza di questa cosa su quali territori, eccetera, e comunque quello che è sicuro è che stanno a pescare proprio sul margine estremo di zone vincolate, proprio una ricerca accurata della estrema periferia del comune di Roma, e vedere dove non mette un piede senza sprofondare nelle boiate più assolute, insomma, no? E sarà complicatissimo.
Certo, e noi speriamo di renderglielo ancora più complicato.
Certo.
Allora, l'appuntamento quindi è per domani pomeriggio alle 16:30?
16:30, Piazza del Campidoglio, e appunto con un appuntamento chiamato al Cordineo Costituito Coordinamento Regionale Rifiuti. Attendiamo contributi da Civitavecchia, Guidonia, Aprilia, Castelli Romani, e questo è il contributo che darà la città di Roma attraverso chi ha formalmente convocato la manifestazione, quindi sta rete ecosistemica, eccetera, eccetera.
Ok,
va bene.
Va bene, e magari la radio proverà magari a contattarci domani pomeriggio. E niente, buona. A risentirci,
magari se ci vediamo è pure meglio, comunque va bene. Sì, sì.
E niente, a risentirci per gli aggiornamenti anche magari di domani alla piazza.
Grazie, ciao.
Ciao, un saluto.
Ciao.
E allora andiamo a chiudere la corrispondenza sull'iniziativa di domani in Campidoglio, giornata importante perché insomma si enuncerà al Campidoglio, che nel frattempo ha fatto saltare i consigli comunali uno dietro l'altro in maniera molto furbesca, forse proprio per non ritrovarsi a dover sentire tutte le schifezze che i progetti proposti da Gualtieri faranno ricadere sul territorio, alla faccia della sostenibilità tanto declamata, che non c'è assolutamente, è una tragedia dietro l'altra. Insomma, noi rinvidiamo tutti e tutte ad andare al presidio domani pomeriggio in Campidoglio 4:30. Intanto ci prendiamo una pausa musicale e proviamo a sentire i compagni e le compagne dal Terminillo per un aggiornamento, perché tra chi propone discariche, inceneritori, biogas, c'è pure chi propone nuove piste da sci. Direte, questo caldo siete matti, però è così. E ci risentiamo tra qualche minuto. E allora torniamo in diretta 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre lunedì 27 giugno 2022, e la corrispondenza che avevamo in programma sulla vertenza che si è aperta sul Terminillo contro la costruzione dei nuovi impianti sciistici, contro l'abbattimento di una faggeta, insomma la rinviamo la prossima settimana. Ci faremo spiegare un po' più nel dettaglio cosa è successo al TAR il mese scorso e quali prospettive ci sono rispetto a questa battaglia, che è insomma abbastanza importante per la tutela di un ecosistema che viene messo a repentaglio. Insomma, con questo caldo fa solo ridere pensare a nuove piste da sci da costruire nel Lazio, però c'è chi ha la bramosia di anche spendere fondi pubblici per abbattere una faggeta, mettere due impianti che, se va avanti così, funzioneranno un giorno l'anno. Con buona pace delle problematiche ambientali, poi ma ci verranno a dire che al Terminillo il turismo è ecosostenibile, perché poi queste sono alcune delle fandomie che si raccontano sul turismo in montagna.
No, beh, poi abbiamo appena detto che il più grande alleato di Putin è l'aria condizionata, dobbiamo abbassare tutti l'aria condizionata. Cosa verissima, da anni e anni e anni, sicuramente non c'entra niente la guerra in Ucraina con questo bisogno di abbassare l'aria condizionata, utilizzarla di meno, però volevo anche puntare un attimo il faro, l'attenzione sul fatto che quanto consuma un cannone da neve, perché se non nevicherà come non ha nevicato negli ultimi 10 anni, molto probabilmente la neve ce la dovranno mettere artificialmente, spararla con un bel cannone da neve, e per imbiancare ettari e ettari di piste da sci probabilmente il consumo sarà enorme.
Ma il consumo di cosa?
Il consumo di acqua?
Ah, esatto, io pensavo di vino, no, acqua, giusto.
Vabbè, però l'inverno ci sta un po' di acqua, piove l'inverno.
Magari là piove ancora.
Piove ancora, beh, quest'inverno non è che abbia piovuto troppo, no, in Italia, mi sa, in tutta Italia.
Forse il centro Italia ha detto un po' meglio, ma poco, insomma.
Beh, ha un po' nevicato sugli Appennini, qui e là.
Sulle Alpi mica tanto,
tant'è vero che il Po è in secca, il Tevere non così tanto, ma sono in sofferenza un po' tutti i torrenti del Lazio, della Campania, comunque nel centro Italia. In primavera non ha piovuto sicuramente.
Sì, questo è sicuro, e la situazione idrica è secondo noi allarmante, però la città di Roma non avrà turnazioni sul razionamento dell'acqua.
Almeno così dicono, poi è tutto da vedere.
Però magari
probabilmente continueremo a bere e a berci il lago di Bracciano, potabilizzeremo il Tevere, l'acqua già fa schifo.
Come fai a potabilizzare un fiume in secca?
Te peraltro non abiti a Roma, quindi non sai quanto sta facendo schifo l'acqua dai rubinetti, praticamente di bicarbonato, altre sostanze, non si capisce bene.
Perché è detto, potabilizzare un fiume in secca è un'operazione un po'
complicata. Sì, stai potabilizzando della sabbia putrida probabilmente.
Io ci avrei anche da ridire un altro aspetto, perché Acea insomma gestisce il patrimonio più prezioso che l'uomo ha, cioè l'acqua, lo spreca per il 50% con una rete idrica colabrodo che non vuole rinnovare perché è un costo fisso che andrebbe a intaccare i profitti degli azionisti, e Canal Suez, Caltagirone, il Comune di Roma per quello che conta, e quindi continuiamo a buttare acqua in queste perdite clamorose. Tra l'altro questo è un altro aspetto che rende il razionamento ancora più complicato, perché se tu chiudi l'acqua e c'hai un'infrastruttura fatiscente, poi quando la riapri quell'infrastruttura non è che reagisce tanto bene e ti ritrovi con migliaia di guasti nel giro di pochi minuti. E non è un aspetto secondario, ed funziona proprio così, cioè i tubi stanno sotto pressione, reggono, non li tocchi, l'erogazione continua, le perdite ci sono, ma se chiudi e poi riapri sballi tutto, e questo probabilmente Acea lo sa, e il rischio di fare un patatrack con centinaia di perdite in pochi minuti è oggettivamente possibile. Quindi oltre il cambiamento climatico e la siccità, poi c'è anche proprio la gestione criminale di questa infrastruttura.
Un'altra cosa che credo che sappia c'è è che un inceneritore di rifiuti consuma un casino di acqua, veramente tantissima acqua, come ogni altro impianto industriale, ma molto di più in realtà, perché ha bisogno di impianti di raffreddamento sempre attivi, come anche tante altre centrali termoelettriche. E appunto l'inceneritore che dovrebbero costruire a Pomezia sicuramente andrà ad intaccare molto probabilmente parecchio nei mesi estivi delle falde acquifere assai impoverite in quella zona, insomma problemi che conosciamo da anni, problemi con l'arsenico.
Ma quelle sono le falde acquifere dei disperati che usano i pozzi domestici, lì l'acqua potabile arriva con un acquedotto mega galattico che praticamente porta l'acqua di Subiaco e del Peschiera di Rieti fino là sotto, fino a Pomezia.
Quindi è un fantastico acquedotto che porta della bellissima acqua potabile per alimentare un coso che brucia monnezza, 600.000 tonnellate di monnezza. Quindi buttare una quantità di acqua enorme, di cui la metà comunque va in perdite, e verrà utilizzata, dici, per alimentare un inceneritore enorme.
Beh, Acea così fornisce l'acqua potabile in quelle zone, il resto è tutto fatto da pozzi scavati in maniera privata che hanno le problematiche che hai raccontato di un territorio con la falda acquifera pesantemente abbassata, la presenza di arsenico e altre porcherie e l'inquinamento di varie situazioni industriali e discariche.
Quindi finché c'è da dare da bere a un inceneritore di rifiuti abbiamo acqua da buttare, ma per quei quattro cristiani di cui non ce ne frega niente che abitano in un posto di merda come Pomezia, quelli possono pure morire.
Questo purtroppo sembra che sia quello che secondo noi, come ragionano alcuni di Roma e in generale chi governa questo paese, e quindi forse opporci è l'unica strada per riavere un minimo di dignità. E tra l'altro tra 10 anni tocca vedere quanta acqua ci sarà. Perché, cioè,
per l'inceneritore ci sarà sempre, sì, acqua. Se i cristiani, appunto, dicevamo, possono pure morire.
Vabbè, tra 10 anni faremo i conti con una crisi idrica a 10 volte, cioè con un peggioramento ulteriore, e quindi va da sé che molte delle cose di cui stiamo parlando diventano, forse potrebbero diventare addirittura banalità sulla mancanza di acqua. Però mi pare che al nord gli impianti industriali hanno già un sacco di problemini.
Esatto.
E non da poco, cioè roba seria.
Diciamo abbiamo altri 10 anni di accumulo di problemi, ma già i problemi che stiamo iniziando ad avere adesso, e siamo solamente all'inizio dell'estate, perché ricordiamo che l'estate è iniziata da appena una settimana, ma neanche una settimana, perché siamo al 27 giugno, l'estate inizia il 21, quindi da 6 giorni è iniziata l'estate, e già si parla della chiusura delle centrali termoelettriche che insomma sorgono per tutta la lunghezza del Po, perché non riescono ad avere sufficiente acqua per far funzionare i condensatori che hanno bisogno di bere tantissima acqua, acqua a tonnellate, per essere raffreddati. E quindi la IREN a Torino, la Sermide a Mantova della 2A, a Ostiglia la IP, insomma sempre zona di Mantova, la centrale della Casella a Piacenza dell'Enel, sempre a Piacenza la centrale della 2A, Chiavasso della 2A a Torino, Tubigo, la IREN in provincia di Milano, a Tavazzano in provincia di Lodi la EP, hanno dovuto tutte chiudere o diminuire di molto la propria produzione, e parliamo di migliaia di megawatt, quindi un problema per...
Cioè l'energia quella seria che manda avanti le industrie e intere città.
Le industrie
intere... No, le paleoliche che fanno quello che possono, insomma.
Sì, stiamo parlando di paleoliche che poi in questo periodo sono anche belle morte, perché insomma non è che tiri molta aria. e quindi abbiamo una serie di problemi molto molto gravi, perché appunto l'acqua non serve solamente per bere, l'acqua non serve solamente per l'agricoltura, ma serve per tutti gli impianti industriali
che conosciamo.
Praticamente tutti gli impianti industriali bevono una quantità di acqua enorme, si contendono l'acqua quando in una situazione di crisi idrica le pompe di queste centrali non fanno altro che tirare su sabbia, non tirano più su acqua fresca ma sabbia, quindi non funzionano più. E quindi abbiamo un grave problema che ha portato a riaccendere o a potenziare, insomma a far andare alla massima potenza tutta una serie di centrali a carbone, come quella di Fusina di Venezia, della Enel, alla Spezia della Enel e a Monfalcone, quindi verso Trieste, quella della 2A Monfalcone, che ricordiamo brucia pure Monnezza, quindi brucia una specie di miscuglio di carbone e Monnezza.
Ottimo,
una cosa bellissima. Tutte queste centrali stanno pompando a piena potenza proprio perché non hanno i problemi delle turbogas, che hanno anche le turbogas. E quindi ricordiamo ascoltatrici e ascoltatori che l'acqua non è solamente un problema per gli esseri umani, non è un problema solamente per gli umani, ma anche per tutti quegli impianti industriali, per tutte quelle macchine che ce la contendono, quindi che hanno bisogno di molta più acqua rispetto a noi. E quindi la crisi idrica è anche una crisi energetica, e qui si inizia a parlare di impianti nucleari. Gli impianti nucleari da dove la prenderebbero l'acqua?
Quindi per il raffreddamento.
Quindi tu vuoi costruire da una parte, cioè parlavamo della follia di costruire impianti sciistici in un luogo dove non nevica, ma adesso parliamo di costruzione di impianti nucleari in un luogo dove praticamente 3 mesi l'anno ci sarà la siccità, perché se questo tanto mi dà tanto, anche i prossimi anni probabilmente vedremo la stessa scena. Se no, magari non 3, magari anche 4, forse 2, però per alcuni mesi l'anno una serie di impianti industriali, e abbiamo parlato di turbogas, quindi appunto quelli che pompano l'energia nella rete, quelli fondamentali, come pensiamo di mandare avanti degli impianti nucleari che hanno bisogno di molta, ancora molta più acqua per gli impianti di raffreddamento?
E quindi da un lato magari il costo del gas è aumentato, più la mancanza d'acqua, vai, spengo sta roba e riaccendo quella a carbone, alla faccia delle emissioni.
No, ma non è tanto una questione di gas, è una questione che, ragazzi, manca l'acqua.
Ok,
cioè non abbiamo l'acqua,
scusa, cioè ma io vado a fare la guerra e mi prendo il petrolio, vado a fare la guerra e mi prendo il carbone, vado a fare la guerra e mi pio il gas, faccio un macello e poi la porto qui e non c'ho l'acqua per fare raffreddamento.
Non è l'acqua per far funzionare nulla, praticamente nulla.
Queste guerre sono servite a poco, o sempre di meno. Evidentemente stiamo entrando in un terreno scivolosissimo e pericolosissimo in cui il bene primario della vita, che ha portato alla vita sulla terra, lo stiamo sprecando, e le condizioni ambientali per fare un ciclo dell'acqua potabile degno di questo nome sta per essere stravolto, e questo, insomma, di questo ne pagheremo le conseguenze, soprattutto poi se non si riuscirà a bloccare appunto questa follia dei consumi idrici e industriali, e perché poi non si può continuare a colpevolizzare le persone che si lavano i denti e che altro combina,
che innaffiano le rose in giardino
quando magari poi sotto casa c'hai 3 stabilimenti che non si sa che combinano con quell'acqua. Cioè uscire anche da questo tipo di dinamica è abbastanza importante, anche rapidamente. Poi certo, lavare la macchina è una cosa abbastanza inutile, soprattutto
come è inutile un inceneritore di rifiuti,
come
esempio,
è inutile
o una centrale nucleare,
esattamente, e quindi andiamo avanti. Però certo, colpevolizzare le persone perché non si possono fare la doccia, lavare i denti e innaffiare l'orto E invece poi è ampiamente tollerato operazioni largamente che sono quelle che veramente stanno portandoci al disastro, quanto sia più importante cambiare questi aspetti.
Comunque un altro aspetto della crisi idrica riguarda anche l'idroelettrico, perché l'idroelettrico che deriva da cascate naturali, da bacini naturali, è crollato del 39% nelle prime due settimane di giugno, mentre diversa è leggermente la situazione delle centrali con la diga, che fino ad ora sono riuscite a gestire la risorsa. Il problema è che nel momento in cui si fa una diga si è responsabili anche di tutta l'agricoltura che sta a valle di questa diga, e data la scarsità di acqua molti imprenditori agricoli stanno chiedendo di aprire le paratie di molte dighe che appunto deviano le acque del Po. Il problema è che aprire adesso, in questo momento, le acque per dar un attimo di sollievo all'agricoltura potrebbe portare problemi poi a luglio, perché se non dovesse piovere, e non pioverà chiaramente, se non dovesse piovere a luglio ci si troverebbe con i bacini idrici completamente vuoti, e quindi calerebbe ulteriormente la produzione di energia idroelettrica. Quindi, oltre alla fermata delle centrali a turbogas, parallelamente sarebbe anche la fermata delle centrali idroelettriche, e quindi tutta questa energia l'Italia non ce l'ha. Non abbiamo, probabilmente non avremo sufficiente potenza per poter alimentare le richieste in orario di picco, e il picco annuale sappiamo che è a luglio, perché a luglio la gente sta con i condizionatori a palla, e questo sarà un problema, perché molto probabilmente andremo incontro a una serie di blackout.
Ok, e potremo dare la colpa a Putin di tutto ciò, non al tessuto industriale e all'infrastruttura.
Sì, che insomma Putin ha tante colpe, ma non questa, non sicuramente della siccità che insomma sta imperversando per l'Italia.
Siccità, cambiamenti climatici, diminuzione delle falde acquifere, inquinamento delle acque, e quindi anche mancanza di acqua per il raffreddamento di tutti questi impianti industriali, che sembrava una cosa lontana nel tempo, che gli industriali non hanno mai lontanamente favoleggiato e parlato, che però si sta manifestando.
Sì, parliamo tanto di migranti climatici, abbiamo visto c'è stata una strage a Melilla, in appunto l'exclave spagnola in Marocco, dove sono state ammazzate 37 persone dalla polizia, 37 persone che tentavano di valicare il confine. Parliamo appunto di migranti climatici, vediamo queste scene, non ce ne frega niente, ma i primi migranti climatici d'Italia saranno molto probabilmente gli abitanti della pianura padana, se va avanti così avranno gravi problemi a produrre lo stesso cibo che mangiano, avranno problemi a alimentare le industrie, e se l'energia non c'è, le industrie non vanno, insomma possiamo immaginarci crisi di disoccupazione e padani che chiedono di emigrare in Sicilia, ad esempio. Ma Calabria, in Sicilia, sarà insomma paradossale, ma chi lo sa.
E questo insomma è soltanto uno scenario di quanto può succedere. Sicuramente la calura di questi giorni stimola la nostra fantasia, però insomma c'è, va avanti da più di un mese, da quando insomma da metà maggio, e purtroppo con quelli che vengono chiamati i cambiamenti climatici sarà uno scenario sempre più frequente, e con tutte queste conseguenze.
E quindi ricordiamocene quando l'idiota di turno ci dirà vabbè, ma bisogna essere responsabili, vabbè, ma costruiamo questo, quest'altro, questo sarà la panacea, eccetera.
Sarà sostenibile,
la risposta è non c'è l'acqua, quindi puoi immaginare, inventarti quello che ti pare, inceneritori, nucleare, quello, ma non c'è l'acqua. cioè, andiamo di fronte, abbiamo di fronte questo scenario: nei prossimi 10-20 anni non ci sarà, ci sarà sempre meno acqua, e questo è un problema che stiamo ignorando, ma non potremo ignorare ancora a lungo.
E allora, con queste ultime battute e sfoghi anche, vi lasciamo.
Io direi di passare rapidamente un pezzo e poi, dato che è uscito anche un appuntamento, torniamo con gli appuntamenti e un po' di notizie dalla radio.
Ok.
Piazza del Querce, benvenuti in un altro appuntamento con Valtellina. Oggi parleremo dei prodotti tipici di questa magnifica terra. In Valtellina ci sono gli sciatte, la bresaola, i pizzoccheri. C'è la polenta taragna, tutti la vogliono mangiare, gustare, assaporare, tutti la vogliono cantare, polenta taragna!
Sopraffare.
Presidente, presidente!
Il tuo stomaco Ginunga Gap canterà per scongiurare il tuo lockdown gastrointestinale dal lago del Micarta occidentale. Beh, una pozione tonica dal colore paglierino,
cedrata tassoni, l'elisir di Odino.
La bola.
E rientriamo in voce, sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, il tempo a nostra disposizione è terminato, ricordiamo ascoltatrici e ascoltatori che quella che avete ascoltato era la puntata odierna di Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Ricordiamo che chi volesse appunto entrare in contatto con la Radio Onda Rossa può sempre chiamare lo 06 49 17 50, non troverà noi perché stiamo per andarcene, però se volete mettervi in contatto con noi, comunicarci scempi ambientali a cui state assistendo, potete farlo a impatto@ondarossa.info. E quindi dicevamo, per la puntata di oggi è tutto, ricordiamo che Radio Onda Rossa è una radio che non campa d'aria, campa grazie all'impegno di ascoltatrici e ascoltatori che da sempre appoggiano la radio, da sempre sottoscrivono al progetto di Radio Onda Rossa, che trasmette senza pubblicità dal 1977. È in corso il radioabbonamento di Radio Onda Rossa, un radioabbonamento che insomma serve alla gestione delle spese ordinarie della radio, le spese ordinarie che sono sempre più alte perché la crisi energetica si sta facendo sentire, ai noi, anche per quel che riguarda la bolletta del ripetitore di Montecavo, che è sempre più alta. E quindi, se vorrete sottoscrivere, potete venire sia alle nostre iniziative, ricordiamo che siamo stati in diretta da Crack al Forte Prenestino in questi giorni, e ci saranno sicuramente numerose altre iniziative sia quest'estate sia di ritorno dopo le ferie estive a settembre. Però se volete contribuire direttamente, potete farlo anche online. Se andate sul sito della radio www.ondarossa.info c'è un ampio bannerino, c'è un'ampia grafica in alto che potrete cliccare per poter insomma accedere alla sezione del sito che spiega per filo e per segno come si può fare a contribuire a Radio Onda Rossa, a sottoscrivere un radioabbonamento e così via, insomma anche potete farlo anche via conto corrente postale. Quindi per la trasmissione di Impatto di oggi è tutto. Ricordiamo che appunto il conto corrente postale è il 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma. E quindi questo è proprio tutto per quel che riguarda la campagna abbonamento. Ci dispiace dovervi assillare con questa cosa, ma è assolutamente necessario per la sopravvivenza di Radio Onda Rossa. E Radio Onda Rossa, che appunto dà voce ai movimenti contro le nocività ambientali e alle loro iniziative. E ricordiamo l'iniziativa che è venuta fuori oggi, l'iniziativa a cui abbiamo dato pubblicità.
Eh sì, domani 16.30, Piazza del Campidoglio, Roma, presidio contro il progetto di inceneritore e contro tutto il piano comunale e regionale dei rifiuti tra Gualtieri e Zingaretti, che vogliono imporre sui nostri territori, partendo dal mega progetto di inceneritore proposto da Gualtieri. E quindi ci vediamo domani pomeriggio in Piazza del Campidoglio per ribadire tutte le criticità e i nostri no a sta robaccia.
Portatevi una borraccia d'acqua, un ombrellino per il sole, crema solare, insomma tutto ciò che può aiutarvi, perché comunque che non vi impedisca dal partecipare, perché dovrà essere un bel presidio numeroso, perché questa giunta insomma non può andare tutto liscio nonostante le cavolate che sta facendo.
Sì, beh, questa giunta sui giornali viene largamente coccolata, ma in realtà la città gli si sta smontando in mano. Non capiamo bene fino a che punto vogliono andare avanti. I mezzi pubblici sono, credo, al punto più basso della storia dei mezzi pubblici della città di Roma.
Ah sì, oggi erano chiuse Ponte Lungo, San Giovanni, Piazza Vittorio, senza nessun motivo, lungo la metro A, c'erano ritardi, ma anche blocchi, non si sa bene perché, ma la metro A ricordiamo che chiuderà completamente dalle 9 in poi tutti i giorni da qui a un anno e mezzo, quindi per sempre. Una città, una capitale europea in cui la metropolitana chiude alle 9, quindi...
che deve fare eventi stratosferici.
Sì, abbiamo il giubileo, ma per un anno e mezzo non avremo la metropolitana di base.
Che due linee e mezzo e una rimane chiusa. Vabbè.
Sì, vabbè, la metro C che passa una volta ogni 20 minuti, che te lo dica a fare, insomma, fa tutto abbastanza schifo. Il problema principale di Roma poi sono le piste ciclabili, che è l'unica cosa che è riuscita a fare la Raggi, adesso si parla pure di eliminarla, grazie mille.
Ma io devo parcheggiare, bello.
Sì, il traffico impazzisce, certo, il traffico impazzisce per quattro biciclette. Comunque sia, per oggi direi che è davvero tutto.
E speriamo di risentirci lunedì prossimo, sempre dagli 87.9 di Radio Andrea Sopsa, sempre Impatto.
Sallıdım ben razı sol Tövdül giydi yüksek sarıldı yüksek sonlarda sol